Sono le 11.34, rientriamo dopo l'appuntamento con l'Info Traffic. Proprio stamattina in apertura di trasmissione vi ricordavo che avremmo parlato di un libro uscito recentemente per Arcana che si chiama La bottega dei falsi autori, il grande bluff della musica pop, questo è il sottotitolo. L'autore è Fabrizio Basciano, che introduco subito perché è dall'altra parte del telefono, grazie di essere con
buongiorno.
Noi.
Buongiorno.
Ciao. Ci senti bene Fabrizio?
Sì, benissimo, tutto a posto. Buongiorno a te, buongiorno a chi ne ascolta.
Musicologo, critico musicale, scrivi per diverse testate, tra queste Il Fatto Quotidiano, sì, Il Fatto Quotidiano.it, ma collabori sì, anche con enti lirici come per esempio l'Opera di Firenze, il Festival, esatto, della Valle d'Itria, insegni a scuola, se non ho capito male, anche musica?
Sì, sì, come no, sono mio malgrado docente di ruolo di musica nella scuola pubblica, ecco.
Ecco,
esatto,
quindi parliamo proprio con un espertone, poi hai all'attivo già un libro pubblicato nel 2015 che è Battiato,
sì,
70 tra popular music,
sì,
e avanguardie colte, peraltro Battiato ha un ruolo non indifferente anche all'interno di questa tua La bottega dei falsi autori. Senti, tanto
vero,
per mettere un po' le mani avanti, il titolo potrebbe sembrare un po' polemico, in realtà non,
esatto,
c'è questo intento da parte tua, tu vuoi mettere soltanto
no,
i puntini sulle i, vuoi dare a Cesare quel,
esatto,
che è di Cesare, vuoi raccontare,
sì,
e far giustizia per quei tanti artigiani della musica che spesso, appunto, anzi spesso sempre, quasi sempre si c'erano dietro ai grandi nomi altisonanti e che non vengono quasi mai raccontati o addirittura,
certo,
citati.
È vero, verissimo, guarda, il titolo infatti diciamo fa solo il suo compito, che è quello un po' di attirare, diciamo di catturare l'attenzione, però appunto al di là del titolo il libro va molto in profondità e si limita semplicemente ad analizzare delle dinamiche che sono appunto dinamiche produttive di un mondo, quello della pop music, che nonostante sia appunto il tipo di musica più fruita in assoluto, poi fondamentalmente in tutto il mondo, è anche quello meno conosciuto, perché appunto se per esempio, come viene specificato nel libro approfondito con vari paragoni eccetera, col cinema abbiamo molta più dimestichezza grazie a 3000 kermesse che ci, come dire, ci esplicano tutte quelle che sono le figure importanti e portanti nel mondo produttivo cinematografico, all'interno della canzone questo non avviene. I vari festival, le varie tornate diciamo in cui le canzoni vengono presentate, cantate eccetera, vedono sempre solo la figura dell'interprete o cantautore di turno, mai tutti quelli che appunto da dietro muovono davvero le fila e hanno i ruoli più importanti e diciamo cruciali nella produzione della pop music.
Molto spesso ci accorgiamo soltanto durante la kermesse sanremese che dietro al faccione noto del cantante di turno ci sono,
sì,
anche delle altre persone, perché arriva la didascalia scritta peraltro in maniera molto,
esatto,
piccola, appunto tutta una sfilza
è
di,
vero,
cognome e di nomi che il presentatore di turno deve ovviamente citare, addirittura anche il direttore d'orchestra, altrimenti nemmeno Wikipedia spesso appunto cita questi grandi,
sì,
nomi che tu fai e che racconti anche con delle interviste molto approfondite. Però prima di arrivare a questo, Fabrizio,
sì,
c'è un capitolo molto interessante, un po' tecnico ma molto interessante, che introduce diciamo il tuo libro, Un sondaggio è per sempre, che,
vero,
tu hai fatto proprio, una raccolta vera e propria realizzata e condotta da te. Che esito ha dato?
Ma ha dato un esito abbastanza, ecco, questo sondaggio dà veramente uno spaccato di quella che è la realtà vera delle cose, appunto. In sostanza ho raccolto diciamo le adesioni di tante persone che così hanno voluto generosamente partecipare, tra i diciamo dai 20 ai 50 anni, con un livello di istruzione abbastanza elevato anche in un certo senso, quindi comunque persone che diciamo in linea di massima approfondiscono, si interessano, sono curiose eccetera, e il risultato appunto che la maggior parte, la stragrande maggioranza di queste persone non hanno diciamo fondamentalmente idea del fatto che la canzone nasce da un vero e proprio team di produzione, da una vera e propria bottega, appunto come il titolo vuol significare, di persone appunto come appunto arrangiatori, produttori, ma non solo, anche tecnici del suono, fonici eccetera, che costruiscono, cuciono intorno diciamo all'interprete di turno in modo veramente sempre più anche meticoloso in un certo qual modo, no? E quindi insomma anche per esempio intorno alla figura, tanto per andare un po' più nel dettaglio,
sì,
no? Fare qualche nome, intorno alla figura di De André per esempio ci sono grandissime confusioni, perché appunto cosa succede? Che molti considerano De André un, proprio dal sondaggio è emerso questo, un compositore o comunque sia anche un arrangiatore. Stessa cosa, stessa considerazione si può fare anche su tanti altri come Max Gazzè, insomma tantissimi altri autori, però non si sa fino a che punto siano effettivamente autori appunto dei dischi, delle canzoni loro attribuiti, e quindi qui si fa appunto un po' di chiarezza, perché se non altro, insomma, torna alla figura di De André, si sa bene che dopo aver letto questo libro soprattutto, che le figure di Nicola Piovani, di Mauro Pagani, ma di tanti altri arrangiatori, hanno avuto un ruolo importantissimo nella creazione di quella sonorità, di quel suono che oggi attribuiamo in via esclusiva, in via del tutto esclusiva, al nome di Fabrizio De André. Ecco, questo è solo un esempio, chiaramente, sì. Non si vuol parlare, diciamo, dire delle cose. Poi chiaramente ognuno ha il suo mondo poetico, certo. E quindi ha un'importanza cruciale, però appunto a un certo punto bisognerebbe, se si ama davvero la canzone, cominciare a dare importanza anche a quelle figure che, senza le quali tutto questo non esisterebbe.
Nel capitolo Peccati originali, che ho letto davvero con gusto, tu parli proprio, sì, di questo, e tu dici che è molto difficile, se non raro, che una sola figura, una sola persona incarni la triade di autore, compositore e interprete, no? E che spesso, sì, proprio il termine cantautore sia stato utilizzato in maniera errata proprio da dei critici musicali già appunto negli anni 70, quando proprio si parlava, era il periodo massimo, no, per i nostri cantautori. Tra l'altro tracci anche una bella, diciamo, idea dei fratelli Reverberi, che a me piacciono moltissimo,
no?
Gian Piero e Gianfranco Reverberi, appunto, raccontando,
vero, sì,
anche delle cose simpatiche, diciamo, di interviste che loro hanno rilasciato negli anni. Quella su Gino Paoli, sì, fa ridere, per esempio.
Ah, quella è fantastica, quella è assolutamente bellissima, anche perché appunto purtroppo intorno a certe figure si creano i miti, quindi poi è difficile andare a, come dire, a non scalfire il mito, perché non è quello l'intento e l'obiettivo, però diciamo comunque a costruirgli un po' più di verità intorno, ecco, quello sicuramente. E i Reverberi sono stati importantissimi, ma appunto non solo per Gino Paoli, come sai, come sappiamo, appunto per tutta quella, diciamo, schiera di artisti che ruotavano intorno a Genova, e non solo, ma per Lucio Battisti. Insomma,
sì,
Reverberi per Battisti è stato veramente la chiave di volta per la costruzione di quel suono, di quelle canzoni, soprattutto dei primi dischi con i testi di Mogol, che insomma lo hanno consacrato come il cantautore dei cantautori, poi fondamentalmente. Sì, la triade è interessante, nel senso che appunto molto spesso diciamo cantante, e con la parola cantante insomma indichiamo un po' tutti, quindi appiattendo fondamentalmente tutto il mondo della canzone, quando alla fine appunto ci sono personaggi come faccio qualche nome, Battiato, Branduardi, o all'estero Mike Oldfield, Massive Attack, o tantissimi altri, insomma, che appunto non si limitano a essere, diciamo, solo interpreti, ma anche appunto autori to court, cioè autori totali delle loro produzioni. Parlavo appunto con Paolo Buonvino, c'è l'intervista nel libro a Paolo,
sì,
Buonvino, lui appunto mi restituiva quest'idea di Battiato, che è un vero e proprio cantacompositore, quindi va ben oltre, diciamo, le competenze del cantautore, cioè il cantautore è quello che scrive i testi, magari individua la melodia, individua qualche individua gli accordi come struttura portante. Battiato proprio arriva a effettivamente costruire tutta la canzone, scrivere tutte le parti che poi noi sentiamo suonare nei suoi dischi, e questo lo fa con una certa competenza, perché comunque ha studiato, perché gli piace e perché vuole un controllo totale sulle sue produzioni. Quindi quando ascoltiamo i dischi di Battiato sappiamo che, come per Branduardi e tanti altri, quel suono è davvero e totalmente loro. In tanti altri casi non è così, e sarebbe bello insomma se a livello, diciamo, pubblico e divulgativo questa cosa venisse sempre,
certo,
più specificata.
Infatti proprio nel tuo libro c'è un capitolo a parte dove proprio tratti la materia appunto Battiato, e lì racconti,
sì, esatto,
quello che c'hai adesso sintetizzato. Molto interessante proprio il fatto che nel tuo libro ci siano delle interviste che tu hai raccolto, hai fatto a tanti,
sì,
personaggi importanti, ma che stanno dietro le quinte. Faccio un po' di nomi, c'è un'intervista,
sì,
a Dado Parisini, che è un produttore,
sì,
arrangiatore, poi ci sono anche interviste per esempio a compositori come Paolo Buonvino, che hai citato, che è arrangiatore,
sì,
di Jovanotti, La Consoli, Elisa Negramaro. C'è l'intervista molto interessante, devo dire, a Diego Calvetti, che sta dietro,
no,
a Morandi, Ermal Meta, Noemi. Insomma, che cosa viene fuori dalle interviste di questi, che sono veramente delle figure fondamentali, no, per la costruzione,
sì,
e la nascita di canzoni che poi diventano famose per il grandissimo pubblico.
Viene fuori il fatto che effettivamente gli artisti che appunto noi conosciamo e con i quali abbiamo a che fare sono il risultato di un lavoro di costruzione fatto magari anche sul lungo periodo. Per esempio appunto Dato Parisini raccontava di come quando ha individuato questa cantante molto giovane, molto rock, si trovava in Toscana, si trovava appunto in vicino Firenze eccetera, che appunto era quella che poi sarebbe diventata Irene Grandi, ha fatto con lei un lavoro di un anno e mezzo, due, in totale sordina, totalmente in silenzio, per poi appunto portarla alla Warner eccetera. In questo lungo lavoro di due anni hanno costruito insieme appunto il suono di Irene Grandi, la sua immagine in qualche modo, quindi dietro c'è un lavoro veramente importante, e questo lavoro non può prescindere da figure professionalissime e super competenti come appunto sono i produttori musicali, che non devono essere confusi appunto con i produttori esecutivi, cioè quelli che poi fondamentalmente gestiscono il budget della casa di produzione, della casa discografica eccetera. I produttori musicali tante volte noi appunto li confondiamo, perché nel cinema il produttore è quello che mette esclusivamente i soldi, no? Invece fondamentalmente il produttore musicale è quello che realizza proprio la musica, che scrive la musica che poi noi diciamo attribuiamo all'interprete e o cantautore di turno. Questi grandi produttori, grandi arrangiatori e compositori insomma danno uno spaccato abbastanza, diciamo una visione dall'interno che è molto molto interessante, tante volte togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa. Nell'intervista a Dato Parisini si può trovare questo,
sì.
Ma anche in altri momenti, insomma ci sono dei momenti in cui soprattutto chi ha già fatto una carriera, chi ha già fatto insomma i suoi risultati e ha portato i suoi dischi in giro per il mondo, magari adesso qualche piccola soddisfazione, qualcosina la può dire insomma finalmente, ecco.
Senti, quasi in conclusione della nostra chiacchierata, per chi si fosse appena sintonizzato, stiamo parlando con l'autore Fabrizio Basciano della Bottega dei Falsautori, il grande bluff della musica pop, uscito per Arcana. È un libro, come dicevi tu, dove ci sono interviste, ci sono anche molti aneddoti che fa sempre piacere insomma leggerli, perché sono interessanti e danno anche un po' di colore, però anche un volume molto tecnico, e per esempio c'è un articolo dove c'è la SIAE a confronto con i casi francesi, tedeschi, americani, spagnoli, dove
certo.
Appunto l'arrangiatore in realtà ha tutti i suoi diritti. In poche parole ce lo puoi sintetizzare?
Parte del male inizia proprio da lì, proprio perché appunto nel momento in cui in Italia andiamo a depositare il nostro brano non è possibile specificare le figure appunto dell'arrangiatore, di tutti quelli che prendono parte con la propria specifica professionalità alla costruzione della canzone. Questo invece avviene in Francia, in Spagna, in Germania, in America, e questo fa sì che ognuno abbia il suo corrispettivo, non solo in termini poi fondamentalmente di diritti d'autore, quindi di compenso economico, ma anche in termini proprio di visibilità. Difatti in America i produttori fondamentalmente sono figure famose tanto quanto gli interpreti, cioè sono star tanto quanto gli interpreti, è tutto molto più esplicitato, anche grazie al mondo legale e al momento in cui si vanno effettivamente poi a registrare e depositare i brani. Questo è molto importante, e poi chiaramente anche in termini di diritti economici, perché
certo.
Appunto Dato Parisini nell'intervista che è contenuta nel libro spiega come effettivamente tutti i brani che ha scritto per la Pausini o per altri insomma abbiano reso in termini di diritti d'autore molto più in Spagna che nella stessa Italia. Questo è incredibile.
Eh sì, piuttosto assurdo, aggiungerei. Fabrizio, tu tornerai presto in Toscana a presentare questo libro. Vogliamo ricordare l'appuntamento. Siamo in provincia di Pisa, dove peraltro le nostre frequenze arrivano. Dunque su 98.9 a Pontedera. Ci ricordi dove e quando?
Come no, Pontedera, Accademia della Chitarra, il 16 maggio. Appunto parleremo di questo libro. Chi vuole può venire e farsi due belle chiacchierate con noi.
Grazie davvero, è un libro molto interessante, l'ho letto veramente con tanto piacere, ho scoperto un bel po' di cose nuove che non sapevo, quindi insomma fantastico. Allora ci salutiamo con Battiato, che tu conosci molto bene, e ho scelto La Cura, non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo brano, è molto amato.
Sì,
anche
che come disse lui quando uscì insomma il brano, in compagnia anche del compianto Mario Sgalambro che ci ha lasciato 4 anni fa, non è una canzone rivolta all'amore inteso in termini diciamo di fidanzato fidanzata, ma è un amore più universale, e lui la dedicò proprio a sua madre. Grazie
Fabrizio Basciano, grazie, a risentirci,
grazie a te,
buon lavoro,
Giustina.
A presto,
grazie
ciao.
Mille.
Ciao, ciao,
buona giornata.
Do 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 proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.